Yabadabadu, siamo ancora in onda al Centro Commerciale Il Castello. È passata un'altra settimana dall'ultima puntata e noi siamo ancora qua perché c'è stato tantissimo sport nel fine settimana. Si è giocato tanto e ha tantissime specialità a Ferrara, nel mondo. Noi ci occupiamo soprattutto, siamo molto local. Uso il plurale perché di fianco a me, as usual, c'è il nostro Alessio Duatti.
Ciao Guido e buon lunedì pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Insomma, oggi più che sembrare al Centro Commerciale Il Castello sembriamo in un ambulatorio, perché ognuno di noi, magari il nostro ospite sta meglio di tutti, ne abbiamo una. Io ho una gatta da matti che non è una gatta vicentina e non è un collegamento per iniziare a parlare della
però spa. Ti ha tolto la S un po' questa.
Ma sì, mitiga un pochino. Tu questa mattina ci avevi avvertito di un abbassamento di voce, ma ti trovi in ottime condizioni. Sarà stato il rimedio naturale del musicista viaggiatore, eh?
È vero, il rimedio del musicista è bere tanto, sì, soprattutto di qualcosa di alcolico, ecco, e sperare nella fortuna.
Ecco, questa è un'indicazione fondamentale firmata Guido Foddis, due iniziali GF. E c'è anche con noi il direttore dello spallino.com, Alessandro Orlandin, che soffre di un problema ai denti, così per completezza di informazione. Ciao Orla.
Sì, ciao. Beh, abbiamo fatto il bollettino medico, adesso gli ascoltatori saranno soddisfatti.
Ecco, così tanto
salutiamo anche Sandro di Radio Sound, che ci aveva raccomandato non raccontatevi i cavoli vostri, esatto, in diretta. E noi, caro Sandro, come vedi stiamo disattendendo i tuoi ordini, ma lo facciamo perché siamo coperti, abbiamo le spalle coperte e una copertura molto
importante.
Parlacene tu, Orlandin.
La copertura è politica di un certo spessore, di un certo livello. Dopo aver avuto ospite qua l'assessore Aldo Modonesi, lo ricorderete, a dicembre, abbiamo invitato quello che è un suo amico, prima che un collega, ed è Simone Merli, assessore lo sport del Comune di Ferrara. Ciao Simone.
Ciao a tutti, grazie, mi dispiace dire che io sto bene, non ho nessuna malattia, quindi
ci fa piacere.
Prima finisce, prima esco sano.
Comunque prima o poi inviteremo tutta la giunta, anche il sindaco, pian piano vi stiamo facendo
ci
tutti.
Mandate prima il bollettino medico, per
esatto,
così.
Come cantava Giovanni Lindo Ferretti, io sto bene, io sto male, io non so più cosa fare. Noi invece sappiamo che cosa fare.
Sappiamo, sì, cosa fare. Parliamo di SPAL, parliamo di questo Vicenza SPAL e del momento, insomma, in casa biancazzurra. Simone, ti chiediamo subito, sabato hai visto la partita, che emozione è stata?
Beh, sabato ho visto la partita come da 30 anni a questa parte, quindi è stata un'emozione fortissima, perché per la seconda volta ho rischiato, come tanti immagino di voi, l'arresto cardiaco perché pareggiare, quindi in questo caso sarei stato male anch'io oggi, ecco. Perché pareggiare a pochi secondi dalla fine è emozionante, come portare a casa una vittoria. È poi stato... sì, una partita particolare che erano tanti anni che si aspettava.
Ti sei emozionato più a Cesena o a Vicenza o in egual maniera?
No, in egual maniera, anche se ti devo dire come risultato non lo so. Io so che tutte le partite ormai finisco senza voce, qualche giramento di testa, quindi è pesante.
Quindi Simone, possiamo dire che anche tu hai la idiosincrasia per i 5-0, i 7-0, questi punteggi assolutamente incolori, monotoni. Preferisci?
Oh, no, cioè, dipende. Beh, insomma, dipende,
a te piace,
ecco,
di più quando la SPAL vince all'ultimo secondo di Riff e di Raffa o quando domina giocando benissimo e facendo 18 gol?
A me piace quando vince sempre. Okay. Quindi, insomma, certo. Però insomma, diciamo che l'emozione che si prova nel vincere all'ultimo minuto, pareggiare in questo caso, è assolutamente particolare ed unica.
Tra l'altro io posso testimoniare che insomma tu hai sempre, fin dall'inizio dei social network, proprio gli albori, su Facebook, mi ricordo, postavi tutti a Porto Tolle, le trasferte più... Tu c'eri, e come hai vissuto...
Che bella la trasferta di Porto Tolle.
Mamma no, mia. No. Fu orrendo, un freddo dei birichini, una piova da mat. Abbiamo perso 1-0, sì.
Come hai vissuto questa escalation in questi anni? Insomma, c'è stato, ricordiamo, dalla torrida estate in cui si decise l'attuale assetto societario, grazie al cielo e anche grazie, insomma, al vostro lavoro. E così c'è stata un'escalation totale. Ci sono quelli che si sentono un po' defraudati. Io c'ero fin dalla prima ora, voi non avete diritto di attaccarvi all'ultimo. Tu da che parte stai?
No, io sto dalla parte che uno stadio si riempie, il pubblico viene se accetti anche quelli della seconda ora, quelli che erano della prima ora, poi per un po' di tempo hanno abbandonato, perché insomma negli ultimi anni non era stato facilissimo venire allo stadio, ecco, quindi
Hai ragione, hai ragione.
Comprensibile.
Guido prima ha nominato i social network. Colgo l'occasione per ricordare che come Centrattacco abbiamo una pagina Facebook. Potete inviare insomma messaggi di qualsiasi tipo, anche domande per il nostro assessore, perché poi entreremo in temi che magari interessano ai tifosi. Abbiamo anche un numero WhatsApp a cui potete scrivere, che ricordo essere il 370 3020 140. Comunque, ricordo di sabato, abbiamo parlato dell'esultanza finale. Orlandin, tu che eri con me in tribuna stampa, ti sei girato alla tua sinistra a vedere il settore ospiti, che marea umana, proprio impazzita di gioia al momento del pareggio.
Allora, io devo raccontare un retroscena a questo punto. La risposta alla
ti
tua domanda
menato, no.
No, 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 la risposta alla tua domanda è sì. Cioè, nel senso che ho guardato Floccari e tutti gli altri esultare sotto la curva del Vicenza, mi sono girato a vedere cosa succedeva nel settore ospiti, sì. E poi ho smadonnato anche abbastanza rumorosamente, perché per lo Spallino avevo già preparato l'immagine di fine partita che recitava 1-0 con tanto di commento: purtroppo la SPAL non ce l'ha fatta, e questo ha portato bene evidentemente, perché penso che lo farò altre volte. Ho dovuto smontare l'immagine faticosamente creata con Photoshop per rifarne un'altra. Quindi è stato un momento doppiamente particolare.
Comunque, i colleghi di Vicenza l'hanno presa bene, perché non c'è arrivato a nessun tipo di insulto in tribuna stampa. È stato tutto,
ma non li avete capiti.
A Cesena qualche problemino in più.
Non li avete capiti. Però
a Cesena c'è stato chi ha rischiato la vita. A Cesena c'è stata gente che ha rischiato la vita in tribuna
comunque
stampa.
Comunque, sottolineiamo anche che si è parlato tanto di questa trasferta, però tutto è andato.
Sì, sì, assolutamente. C'era grande preoccupazione. Forse invece è stata una trasferta, da quello che ho potuto vedere e sapere, divertente per chi c'è andato. Sono comportati tutti bene, in grande tifo, e tornati a casa tutti con una grande gioia.
Meraviglioso quel tifoso che si è presentato in stazione a Ferrara con un berretto fatto a gatto in testa.
Sì, ho visto, è andata bene, me li ha mangiato la testa.
È stato veramente stupendo.
Ma tu le trasferte in treno speciale le facevi all'epoca?
No, io andavo in pullman con mio cugino, io in genere andavo con lo Zagan nel suo tempo.
Bene.
Notizia dell'ultima ora della SPAL, che poi non è dell'ultima ora, così ci colleghiamo un pochino di più ai temi dello stadio, del tifo e di tutte queste cose. Questa mattina è stata aperta la prevendita per SPAL Ascoli e si è verificato un nuovo record, cioè in un'ora e un quarto, in un'ora e mezza la curva ovest è andata tutto esaurito. C'è veramente un entusiasmo incredibile.
Sì, sì, assolutamente, sicuramente è un entusiasmo dato dai risultati che abbiamo e anche dal clima che in curva si respira. Io sento dire tutti ci divertiamo moltissimo, sì. Quindi si vuole andare in curva anche per quello. Io vado con i soliti miei vecchietti e amici in tribuna, però mi diverto tantissimo.
Orlandini, invece vuoi fare tu la domanda da giornalista con la G
maiuscola? Io credo che tanta gente ci ascolti proprio perché abbiamo qua l'assessore, perché si parla di stadio, perché ovviamente il discorso della capienza dello stadio è un tema che ricorre ormai da settembre. Allora un ascoltatore, nella fattispecie Davide, ci chiede: ma quei 300-400 posti disponibili in curva che vengono, diciamo, tenuti fuori dalla vendita non possono essere ripristinati, e se no perché?
Allora, attualmente no, il tutto è semplicemente legato, abbiamo una capienza 8.500 che è la sommatoria dei posti a disposizione per i tifosi ferraresi e i posti che dobbiamo tenere a disposizione per i tifosi, per gli ospiti. Quindi il numero a cui si riesce ad arrivare è quello. È una questione di sicurezza, è una questione di aree di prefiltraggio, di tornelli, di possibilità effettive di sicurezza che quest'anno non riusciamo ad ampliare.
Ti faccio una domanda un po' così tendenziosa. Tu vivi questo tuo ruolo istituzionale in maniera secondo me complessa, perché sei anche un tifoso e quindi devi abbinare la logica del tifoso a quella dell'amministratore. Mi ricordo che quando avete presentato il progetto del nuovo stadio avete fatto un ragionamento anche sull'affluenza media, dicendo: ma in B è così, ci attendiamo un certo tipo di affluenza. Poi in realtà i numeri vi hanno smentito anche a causa di questo campionato pazzesco che sta facendo la SPAL. Col senno di poi si poteva fare qualcosa di diverso, come dicono in tanti, oppure non c'era scampo?
In 43 giorni di lavori effettivi si poteva fare quello che siamo riusciti a fare in 43 giorni, quindi il tema è quello lì. Abbiamo lavorato dei mesi per riuscire ad arrivare allo stadio di oggi, perché come sapete insomma c'è una commissione composta da diversi soggetti, ognuno giustamente ha un pezzo di responsabilità. E noi ne abbiamo un pezzo, c'è la commissione di vigilanza e di sicurezza che deve dare tutte le autorizzazioni. Siamo riusciti a fare, io credo, tanto e in poco tempo.
Simone, ho una domanda io per te: ti sei mai accomodato in tribuna stampa?
No, perché non ci sto.
Ah, e infatti, quindi, devi sapere.
Pensavi
che...
tu, vero, di mettermi
no.
in difficoltà?
No, no, no. Invece. Vogliamo la tua solidarietà. Invece.
Perché abbiamo lanciato come centrattacco una campagna stampa per i giornalisti, diciamo così, non smilti. Qui, tra l'altro,
sono
lei...
però sono avevo
anch'io. In verità, avevo capito che il problema era stato risolto. Quindi, adesso il problema
c'è una schiera di eletti
vostro,
che accede.
Cioè,
esatto. Il problema è che hanno dato accesso
al nessuno dei qui presenti.
No, il problema è che hanno dato accesso alle poltrone, diciamo, king size, non a, scegliendo in base alla loro corporatura, ma in base alla qualità della testata, possiamo così riassumere. E quindi, insomma, molti oversize sono rimasti a tribolare in quelle seggioline. Riusciamo a democraticizzare questo processo?
Io penso che basti che ne parliate con la società, insomma, se ti vedono in piedi tutto il tempo, se parlano, immagino.
Tu firmi la nostra petizione per i giornalisti.
La firmo, bisogna capire per come è distribuita alla stampa. Ecco, io
ma perché veramente Guido Foddis è un'angoscia vederlo arrivare, vederlo patire durante
no,
90 minuti.
No, ma è un invito
minuti.
Per me, Guido, metterci a dieta in maniera seria. Non...
Questo è un vero messaggio.
È un messaggio, sì.
È un messaggio da assessore allo sport.
Un messaggio per
la salute e lo sport.
La salute prima di tutto.
Esatto. No, lo faccio anche a nome di quel giornalista umbro che mi siede a fianco.
Ancora.
Domenica
Guido.
Dopo domenica, sabato dopo sabato, che
polemica.
Veramente non ce la fa più. Vabbè, comunque, insomma, è arrivato il momento di ascoltare 3 minuti di musica.
Vai, vai, vai.
E poi ritorniamo perché siamo appena all'inizio, ci sono un sacco di domande. Mi raccomando, scriveteci e noi rivolgeremo all'assessore Merli tutte le vostre curiosità, questioni, eccetera, eccetera. A tra poco. Rientriamo in onda con il centrattacco. Questo è il secondo blocco della trasmissione che vi terrà compagnia sulle frequenze di Radio Sound fino alle ore 15:30 e stiamo parlando un po' dello sport locale, nella fattispecie abusiamo della presenza istituzionale dell'assessore Simone Merli, che oltre appunto a presiedere tutto ciò che è di institutional a Ferrara per riguardo all'attività sportiva, è anche un grande tifoso. E a questo proposito, Orlandine, stanno arrivando delle domande da rivolgere, a che cosa interessa i cittadini di Ferrara
chissà,
sapere?
Chissà. Ma sì, arrivano tante domande.
È arrivata una domanda, se non sbaglio, riguarda le gradinate dello stadio.
No, la gradinata.
Ma magari ne facciamo 3 o 4. Non si può fare una gradinata.
Che stadio vai tu?
No, perché ci sono quei punti vuoti, quegli spigoli.
Ma tu stai pensando allo stadio da fare attorno al Subbuteo o quello del Paolo Batta?
Perché, no, c'erano nel Subbuteo, e qua chiedo a Simone conforto, c'erano le tribune anche, che nessuno acquistava mai, ma facevano parte del kit.
No, io ne ho una bellissima.
Tu avevi anche i tifosi, non solo il
panno
verde.
No, a me ne è stata regalata recentemente una bellissima, dopo vi faccio vedere le foto.
Quei tifosi della Spal.
Me l'ha regalata l'amico Filippo Caselli, me l'ho trovato su Facebook, un fenomeno.
Che noi salutiamo, insomma, il Subbuteo è stata una grande palestra anche per chi purtroppo non è stato dotato da madre natura dei piedi di Lionel.
Diciamo che un indice, ecco.
Cioè, il Subbuteo
i piedi sono due ferri da tiro.
Il Subbuteo è quello sport da fermo che ti consente di dire ho fatto calcio, oggi ho fatto calcio, invece hai dato due cric. No, il cricco non si può dare, vero Simone?
No.
Si può strofinare il polpastrello sul panno, ma non si può opporre il pollice. Questa
grazie per
base.
Il regolamento.
Prego.
Parliamo un pochino di questa gradinata, assessore, aggiornaci.
No, non c'è niente da aggiornare, come vi dicevo prima, non c'è niente di nuovo fino a circa la metà di febbraio, novità non da raccontare non avremo, quindi in quel momento lì, cioè noi in questi giorni stiamo facendo tutte le valutazioni necessarie per capire come, quando e con quali soldi, in quali tempi, e ci auguriamo, insomma, entro metà febbraio di riuscire a dire alla città, in collaborazione con la società, ovviamente come sempre abbiamo fatto, cosa si farà e quando si farà.
Quindi riepiloghiamo per chi magari è meno ferrato sulla questione, non ha seguito le puntate precedenti. C'è questo progetto per sistemare ulteriormente il Paolo Mazza dopo i lavori della scorsa estate, per ampliarlo in termini di capienza, scusate, ho avuto un lapsus, e una parte, se non tutti i lavori, verranno finanziati da questo istituto per il credito sportivo. Ho detto qualcosa di sbagliato?
No, adesso da chi verranno finanziati non è ancora chiaro, nel senso che noi stiamo lavorando su più strade. Sicuramente l'obiettivo è quello di portare la capienza, farla crescere in modo importante, perché la necessità è quella di dare più posti assolutamente, soprattutto ai tifosi spallini, quindi Sì, è questo.
Ma provocazione anche qua. L'uomo della strada, l'uomo al bar, nell'osteria o sul listone dice: ma l'amministrazione è spaventata dal fatto che la SPAL possa andare in Serie A perché bisogna fare uno stadio ancora più grande.
A me spaventava di più quando la SPAL rischiava di non partecipare più al campionato di calcio, che scomparisse dalla scena nazionale come siamo scomparsi per poco tempo, ve lo ricordo, e lo ricordo anche quelli che oggi dicono questo, e ricordo anche che per tanti anni la SPAL ha vissuto insomma tragedie societarie che non hanno, ecco, di certo spinto nessun amministratore a fare degli investimenti, perché le necessità in quel momento effettivamente non c'erano.
Ok, però
e non c'era neanche il pubblico, perché
esatto, mancava
proprio la... c'erano dei momenti in cui ti aspettavano se non arrivavi allo stadio puntuale, quindi
manca la materia prima. Chiudo con una domanda che ricorre periodicamente. Insomma, non c'è verso di vedere anche solo un pezzo di gradinata aperto in questo campionato per ragioni di sicurezza che tra l'altro hai già menzionato prima, giusto?
Adesso direi proprio di no. Cioè, non è solo una questione di volontà, è una questione di garantire la sicurezza, le vie d'uscita alle persone che poi possono andare allo stadio. La curva comunque necessita di interventi che al momento non si è in grado di portare avanti. Ma l'abbiamo detto l'anno scorso, ecco, che sarebbe andata così, quindi non...
Però in caso,
anche se non fa piacere a nessuno, chiaro. Sarebbe molto più facile venire qua e dire ve l'apro domenica, ve la apriamo tutte le domeniche, però così non è, tutti i sabati, anzi, che se la apriamo la domenica sembra una presa in giro.
E poi non siamo ancora in campagna elettorale, non è il caso di spendere questo genere di promesse, vero?
No, ma guarda, cioè, qualunque cosa uno dica, che sia in campagna elettorale o non in campagna elettorale, noi viene sempre detto che lo diciamo perché siamo dei politici, quindi ormai è un'eterna campagna elettorale.
Torno un attimo, visto che abbiamo parlato anche di un eventuale obiettivo stagionale, quindi un eventuale sogno, promozione che possa andare a cambiare eventuali discorsi su questi lavori allo stadio. Torno perché per dire che visto l'arrivo di Flock, rivisto il possibile arrivo di un buon centrocampista di esperienza nella giornata di oggi e nella giornata di domani, ricordiamo domani sera chiude il mercato di riparazione, c'è la possibilità che la squadra rimanga ad alto livello, no? Che tipo di campionato ti aspetti tu in questo finale di stagione?
No, guarda, noi seconda parte. In questi anni abbiamo visto sempre una grande programmazione, quindi squadre che nel momento in cui sono state ritoccate sono sempre state ritoccate in meglio, quindi grande attenzione però anche alla spesa dei soldi, quindi una società che giustamente non butta via quattrini, perché una società va gestita in questo modo. È ovvio che se continua a giocare così sognano tutti. È tanto,
perché le avversarie comunque, il Verona è una squadra sicuramente di livello superiore, però ho visto l'anticipo Frosinone-Brescia, e se il Frosinone è l'antagonista per il secondo posto è una squadra con cui ce la si può giocare fino alla fine.
Ma secondo me ce la si può giocare comunque con tutti, ecco, non, io da tifoso mi fanno molto più paura le trasferte a Terni, ad Avellino, a Latina, sono quelle che non lo
fastidiose.
So, sono quelle un po' nizze, come
rognose,
si dice,
sì. Nizze. Orlandini, invece, parliamo proprio, stiamo parlando di mercato, dacci qualche aggiornamento, visto che insomma mancano quasi 24 ore alla fine.
A questo proposito, Vagnati, che io sappia, ha il telefono spento, no?
Avrà il telefono spento, non risponde a nessuno per un paio di giorni, e sappiamo essere,
ma non è in vacanza.
A Milano,
ma non è in vacanza,
non è in vacanza. È a Milano sul pezzo.
Orlandini, interpreta questo telefono spento e questi due giorni di mercato che mancano.
Ma sicuramente qualcosa sta bollendo in pentola, anche perché sabato dopo la partita Mattioli si è lasciato andare a delle dichiarazioni abbastanza esplicite da questo punto di vista, con un ghigno abbastanza eloquente. Ha detto che vorrebbero prendere un centrocampista, si fanno nomi altisonanti, non ci risulta che
li possiamo dire, sono Cigarini,
sì,
e Lodi,
i due nomi principali sono quelli, non ci risulta che ci siano cose concrete in piedi in questo preciso momento. Io non sarei sorpreso comunque se la SPAL da qua a domani sera portasse a casa uno o addirittura due giocatori, mi sbilancio.
Cioè, io la squadra attualmente, poi una mia opinione, la rinforzerei sia nella zona centrale, e qui l'acquisto di un Cigarini farebbe fare un bel salto di qualità, ma anche sulla sinistra, perché è innegabile la partenza di Beghetto, qualcosina ha tolto alla squadra, perché abbiamo visto la prestazione del Grosso, seppur volenterosa, insomma il giocatore, la carta d'identità parla, non ha la gamba e nemmeno il piede che aveva Beghetto. Poi non entriamo nel merito della cessione sicuramente, però secondo me se si vuole intervenire sulla fascia sinistra sarebbe cosa buona e giusta.
Guarda, io se posso dire la mia, dico francamente io credo che la SPAL farà l'operazione, se farà delle operazioni, sì, fare solo quelle che possono essere davvero convenienti, quindi che non sia un rischio di sperpero di risorse, perché penso che la squadra sia già dotata di grande qualità. E poi ti dirò di più, io Beghetto più giovane, un'altra gamba, però devo dirti la verità, nelle ultime due partite, che se non sbaglio sono state Bari, Benevento e Vicenza. Abbiamo sentito la mancanza psicologica, però in campo la squadra
io
ha giocato
anche un
tanto,
pochino tecnica
giocato...
sabato, no, soprattutto per carità, sabato, perché per con carità. Il Benevento sono
però
d'accordo
sai, sabato
con te.
Potresti anche dire di altri giocatori che hanno reso meno di altre volte, quindi non lo so, io sono molto soddisfatto comunque.
Allora, okay. prima di andare in pausa, domanda a Bruciapelo, che tra l'altro è una di quelle che è arrivate in questo momento. Se la Spal va a fare i playoff, che finiscono praticamente a metà giugno, c'è il tempo materiale per aprire il cantiere al Mazza, oppure si va in trasloco da qualche parte?
Si va che da metà febbraio, 20 di febbraio, vi diremo dove si va e cosa si fa.
Ok.
Però state un po' tranquilli, cioè nel senso che io...
No, diciamo la gente chiede...
Il popolo è agitato, se la gente chiede, non è che io vivo in una grande cappa di vetro, cioè io vivo come voi in mezzo alla gente, la gente chiede anche a me quotidianamente...
Quante domande ricevi quotidianamente?
Alcune.
La passeggiata in piazza, quante soste ha?
Poi anche tante cose simpaticissime, è assolutamente bello però.
E d'altronde questo è il Bar Sport di Radio Sound, e quindi noi siamo un po' clienti da bar in questo momento. Abbiamo fatto un quarto d'ora, io vi ho lasciato sfogare, sono stato veramente contento.
Tocca a te dopo.
Mi aspettavo solo un cappuccino o qualcosa del genere.
Ecco appunto.
Esatto, no, perché comunque tutta questa passione noi la stiamo convogliando, il centrattacco appunto racconta la provincia, in provincia in questo momento si parla tanto di SPAL, però io dopo vorrei parlare anche un po' degli altri sport. Io per ora ho la causa della palla a spicchi, lo sapete, e avremo un'altra mezz'ora di centrattacco in cui parlare assieme all'assessore Melli, assieme a voi che ci ascoltate, interagite con i social, e quindi insomma diamo spazio al GR Sound, un qualche spot pubblicitario e poi tanta carne al fuoco di nuovo qua in onda.
Dai, andiamo a prendere sto cappuccino.
Rieccoci qua, colpi di kazoo e di quark romagnolo. Questo facciamo ascoltare un attimo, dai.
Vai. Straordinario.
Perché suonare il kazoo è un'arte.
Grazie Guido, grazie per questi momenti radiofonici alti.
È bello rientrare dopo il GR, soprattutto dopo i Queen, perché abbiamo appena ascoltato una canzone dei Queen. Ritorniamo in onda con il Central Tag. Oggi è una puntata un po' particolare, perché non stiamo facendo solo una cruda disamina di tutto ciò che è avvenuto nel fine settimana sportivo nel territorio emiliano, ferrarese, ma anche romagnolo, perché ci ascoltano fino a Rimini. Noi salutiamo gli amici della costa che ascoltano Radio Sound, e insomma stiamo parlando un po' anche di delle prospettive dello sport ferrarese, perché c'è Simone Merli, assessore allo sport del comune di Ferrara. Simone, sei ancora qui, vero?
Sì, mi diverto moltissimo.
Ci siamo passati insomma in fuori onda a parlare un pochino di tennis, della finale Federer-Nadal, però adesso è giusto dar conto anche di un altro sport a cui noi ferraresi siamo molto legati, anche tu Simone, che è il basket. Ieri si è giocata la partita casalinga della Bondi, tutti e tre eravate presenti.
A parte, sì, Orlandino continuava a chiedermi.
Io ero a casa, ieri ero in Tumana. Si dice così. Adesso mi raccontate un pochino.
Allora, Orlandini ieri era in tribuna stampa.
Si faceva dei selfie, tra l'altro.
Esatto, esatto. Per vantarmi di essere lì.
E poi mi continuava a chiedere: ma non è fallo di mano? Perché
quando rigore.
Rigore.
Guido, in realtà avrei voluto chiederti cosa c'è nella testa di Roderick, perché fa delle cose che sono assolutamente incomprensibili. Comunque lascio a te disamina tattico-tecnica.
Ma sai che invece io la lascerei a Simone, nel senso che Simone era opposite, dal lato opposto della tribuna stampa. Nel suo posto assegnato, Simone, tu vai sempre quando ti è possibile, comunque praticamente hai seguito tutte le partite quest'anno, ieri c'eri, raccontaci come facci tu la cronaca della partita.
No, guarda, io innanzitutto ero molto contento di vedere Furlani in panchina, anche se ovviamente non ero contento del fatto che la prima parte insomma sia andata come è andata. Mi dispiace molto per coach Trullo, però è contento per Furlani, perché so quanto ama il suo lavoro, quanto ama questa passione, e quindi rivederlo al palazzetto, lui che è stato tra l'altro anche mio prof al liceo, quindi
parliamone un attimo, com'è come prof di educazione fisica?
Ah beh, tosto, cioè, tu quello che vedi in campo, ecco, magari è un po' più tranquillo nella palestra dell'Ariosto, però è uno tosto, ecco, uno
ma fa usare il quadro svedese,
non perdona, no, è uno che non perdona comunque, a me a me ha sempre trattato bene, forse gli facevo pena più che, però non...
io ho un aneddoto bellissimo su questa cosa di Furlani, perché uno dei ragazzi che collabora con lo Spallino e scrive di basket ha avuto anche lui Furlani come insegnante, e quando gli ho detto guarda che torna Furlani, e gli ho detto l'hai avuto? Fa sì sì l'ho avuto, e fa mi ha detto una volta che il mio arresto e tiro è un insulto al basket. Giusto, per dire, giusto per dire quanto
io
è diretto
ricordo,
coach Furlani.
Ti racconto questo, mi ricordo una volta che era girato stortissimo, non so cosa avessimo fatto noi o lui fosse arrivato già storto di suo, che un mio compagno del liceo Davide Pavani sbagliò, non mi ricordo quale esercizio. Furlani gli urlò dietro in maniera, era diventato Bordolis, gli esplodeva la vena dal collo, una cosa da... Io stavo morendo da ridere, Davide invece stava morendo di paura.
No, ma poi tra l'altro c'è questa particolarità che coach Furlani, se lo si incontra anche adesso fuori dal baracchino qua, è una persona posatissima, gentilissima, a modo,
è assolutamente
così. Poi quando è sul campo o in palestra, se c'è da incazzarsi, non fa sconti a nessuno.
Vabbè, ma è anche, io credo che sia giusto, è giusto soprattutto anche in questa, ma ti dirò di più, soprattutto in questa fase in cui sicuramente serve un pugno un po' duro, perché insomma abbiamo visto tante cose belle che questa squadra può comunque fare, ma abbiamo visto anche delle partite purtroppo inguardabili, degli errori che uno faceva fatica a pensare potessero essere fatti. Lui è il coach giusto.
Comunque
oggi.
A me piacciono anche gli sportivi di questo tipo, che proprio trasmettono tutta la loro passione quando sono proprio nel,
sì,
nell'atto.
Sì, ma perché sente forte la responsabilità e sente forte sicuramente la passione che ha per, certo, quel tipo di impegno.
Furlani, tra l'altro, ricordiamo, ha un DNA cestistico che ha trasmesso a cotanta figlia, alla perché figlia. Ricordiamo che la giocatrice Furlani, figlia dell'attuale coach della Bondi, è stata uno stage della nazionale nel mese di gennaio, dico bene,
a dicembre,
e quindi insomma abbiamo anche delle belle novità da raccontare per il settore giovanile e per lo sport in rosa, perché insomma noi del centrattacco dobbiamo, secondo me, parlare sempre di più dello sport in rosa. Però prima due parole: la partita di ieri, insomma, per chi non l'avesse vista, non avesse letto i commenti, è andata finalmente bene, soprattutto dal punto di vista del risultato. Ci sono state molte note positive legate non tanto al gioco, perché alla fine i problemi di gioco, i problemi di organico rimangono. Non è bastato cambiare un allenatore per scoperchiare tutte le qualità di questa squadra. Però c'è stata una risposta innanzitutto del pubblico, dico bene Simone, ieri
sì,
c'erano tutti i posti pieni, ma veramente tanto tifo, tantissimo tifo, nessuna diaspora, erano tutti uniti per ottenere questa vittoria. Ti ho visto anche col braccio in su.
No, ma è vero, è così, anch'io ero un po' preoccupato per l'affluenza, anche perché ovviamente veniva insomma dopo un lungo periodo di delusioni sportive, quindi era un po' rischiosa. Invece è venuta molta gente, io sono convinto anche che come ci fosse voglia di riscatto nella squadra, nella società, ci fosse anche da parte dei tifosi in una partita così importante con Mantova, partita comunque tosta da portare a casa, e bella insomma. È vero, alcuni errori stati ripetuti, però anche è vero che questa volta le buttate dentro molte più volte rispetto a quelle
i
precedenti.
I giocatori hanno usato un piglio che l'avessero avuto per tutte le partite interne della squadra, probabilmente non si parlerebbe di questa classifica deficitaria. Io cito Pellegrino, che è stato, al di là dei punti e dei rimbalzi che ha portato a casa, un autentico guerriero. È stata una partita che ha offerto anche molti spunti agonistici cattivi, cioè si sentiva la posta in palio, e devo dire che borderline con il regolamento e naturalmente con l'avallo degli arbitri, che hanno fatto bene il loro mestiere, però insomma eravamo disposti a tutto per vincerla. Vittoria fondamentale perché Chieti ha perso, quindi stacchiamo di una vittoria Chieti, ha perso ancora Forlì, quindi per quanto riguarda il discorso play out un piccolo passo avanti, speriamo di confermare naturalmente l'impressione positiva nella prossima trasferta. Cosa dice Orlandin? Mi tocchetti la spalla perché
dobbiamo andare in pausa,
arriviamo lunghi con l'orario, dobbiamo ascoltare l'ultimo pezzo prima dell'ultimissima parte di trasmissione.
E allora vai, fra tre minuti di nuovo ultimo blocco del centroattacco.
Vai così.
Sai che mi sta piacendo questa puntata, mi sto rilassando.
Questa roba qui da Terme, entusiasmo.
E allora andiamo a bomba con la musica di Alberto Sordi. Allora, Ale Duatti, io vorrei completare con te, con Orlandini, il quadro dei risultati delle squadre che noi amiamo. Per esempio, dobbiamo parlare anche della pallavolo, perché Orlandini, chiedi la parola.
Volley, sì. No, mi preme dire, no, che questa settimana la Crifica fa 4 torri. non ha incontrato avversari ciccioni che l'hanno messa in difficoltà. Ricorderete che i nostri spettatori più affezionati ricorderanno quando ci siamo collegati con Simone Zambelli, che salutiamo perché ci ascolta, ci ha detto, no, che con Montichiari erano stati castigati dall'avversario più corpulento possibile.
Ciccioni do it better.
Esatto. Oh. Quindi cioè, c'è stato questo problema che noi ammiriamo i grassi. Quindi, vabbè. Comunque,
almeno oggi.
Esatto. Anche Gigi Grassi.
No, lo dicono sempre.
Salutiamo anche Gigi Grassi che non ci ascolta.
E anche Ronchi Stefanati.
Esatto, che è il suo esegeta. Okay, vabbè. Comunque, la Crefi 4 Torri ha vinto contro la Fenice Cesena 3-0 al Pala Caneparo, l'ex Palasport di Ferrara. Tutto facile, 3-0, 14 punti di Drago scatenato. Coach Martinelli ha detto vabbè, è l'uomo che non si fa impressionare da nulla, Coach Martinelli, perché dice era importante vincere 3-0, se giochiamo così queste partite le possiamo vincere con una certa facilità. Bene,
adesso parliamo anche passiamo allo sport femminile, perché Simone, parliamo anche di calcio femminile, perché Ferrara, come tu ben sai, ha una squadra che è la New Team, che milita in Serie B e nel girone B, e ieri ha giocato, dobbiamo dare conto del risultato, ha giocato in quel di Padova, non contro il Calcio Padova femminile, bensì contro la Virtus Padova, che è penultima in classifica. Dunque ci si attendeva magari una vittoria che purtroppo non è arrivata, è arrivato un pareggio per la New Team, che vinceva 2-0 dopo 10 minuti grazie alle reti messe a segno da Montorio e Frattini, che ormai è l'attuale top player della squadra. Purtroppo il Padova poi ha accorciato le distanze prima del termine della prima frazione con Spagnolo, la New Team è rimasta in 10 e le padovane hanno raggiunto il 2-2 definitivo. La New Team può un pochino recriminare, perché proprio a 2 minuti dalla fine Frattini davanti al portiere è stata stoppata in un'occasione colossale, che ha lasciato così un pochino di amaro in bocca per le ragazze allenate da Mister Baroni, che attualmente sono al 6° posto in classifica con 24 punti. Peccato, perché in caso di vittoria sarebbero potute essere 5°
Orlandine, parliamo, sì, sempre di sport in rosa. Bonfiglioli?
Bonfiglioli credo che non abbia giocato, per tua informazione.
Mamma mia, riesci a sminare qualsiasi
volevi campo? Provare a fregare.
Sì, sì, non lo cogli in castagna neanche.
Adesso
un
non
po'.
Mi dirà anche squadre inesistenti così.
Esatto. Invece l'Ariosto Pallamano.
Duatti, tu sai qualcosa dell'Ariosto Pallamano?
No, devo informarmi. Pensavo che fossi informato tu, visto che me l'avevi chiesto nel fuori onda. No.
Simone, tu lo sai i risultati?
Ha perso, non mi ricordo il risultato.
Dispiace.
Diamo anche questo risultato. Naturalmente, se volete sottoporre i risultati delle vostre performance agonistiche del fine settimana, anche la vostra partita di tennis, scrivetecelo sulle pagine social del Centrattacco e noi leggeremo anche i vostri risultati, perché anche questa è provincia che suda. A questo punto, chi ha visto la finale Federer-Nadal, visto che se ne parla?
Io
oggi,
l'ho vista tutta, meravigliosa.
Salutiamo anche Tebaldi, giornalista che forse
che non l'ha vista per paura di soffrire, questa è una cosa che va
e dov'è
svelata.
Adesso Tebaldi, dove sarà adesso?
Non lo so,
all'ascolto del Centrattacco
starà anche ascoltando. Adesso controllo il telefono, perché solitamente ci scrive. Comunque non l'ha vista perché aveva paura di soffrire, perché lui è talmente affezionato a Federer e alla sua classe, un po' come tutti noi.
Ma
che
chi
aveva
è che
paura
non ti
però non mi sembra una cosa bellissima. Ho paura di soffrire, non la guardo.
Sì, incommentabile.
I percorsi tortuosi del tifo. Ma chi è che non tiene per Federer? Questa è la vera domanda, perché anche sentire ieri un po' tutti sui social network, c'è questa, insomma, questo apprezzamento, possiamo chiamarlo così, a 360 gradi per uno sportivo che ha fatto davvero la storia del suo sport e che interpreta anche il modo corretto di fare sport dentro e fuori da un campo di gioco. Dico bene, assessore?
No, ma sicuramente è il campione sportivo, per anche un uomo che si è posto sempre, sia nei confronti degli avversari che del pubblico che della stampa, sempre in modo molto composto, molto corretto, molto rispettoso, che lo rende, che lo fa fino in fondo un campione.
Lo invitiamo magari a Paolo Mazza, visto che nel primo, alla fine
prima,
del primo tempo
sì, facciamo uno, celebrano. Sì, fa due palleggi con Tebaldi
sull'erba,
potrebbe,
poi
no, sì,
Tebaldi
anche qui, dopo qui viene al sabato e al lunedì qui da voi, quindi
certo,
perfetto,
ovviamente
fa parte del pacchetto completo.
Allora Duatti adesso è pronto per smitragliare l'elenco delle partite che solo lui sa.
solo io so, e devi sapere, Simone, che a noi piace proprio fare la rassegna della provincia che suda dal calcio, dall'eccellenza alla terza categoria.
La legna proprio, la legna.
Dovete darmi una mano perché ho il raffreddore. Allora, partiamo dall'eccellenza. L'argentana di Mister Marchini ha vinto 3-0 contro la Sampierana e il Sant'Agostino ha fatto 0-0 contro il San Lazzaro. In promozione, dove ci sono tantissime squadre ferraresi, l'unica sconfitta registrata è quella del Mesola, che ha perso in casa 1-0 contro lo Sparta Bolognese. La Copparese ha vinto sul campo del Porretta, la Portuense ha fatto 0-0. Pareggi anche per Reno Centese, Santa Maria Chio di Fiume e Gualdo Voghiera.
Ti sta rilassando, è più veloce. Vai.
No, vado piano. In prima categoria la Codigorese ha pareggiato 2-2 contro la Bevilacquese, mentre il Consandolo ha battuto 2-1 in casa il 12 Morelli. Andiamo in seconda categoria nel girone N del nostro amico Mister Labardi, dove la Poggese ha battuto 2-1 il Vigarano. Nel girone invece della Bassa e della Laguna segnaliamo il cambio al vertice con la Comacchiese che, vincendo sul campo della Dogattese, ha superato il Tresigallo in classifica. E questa è una notizia veramente assolutamente straordinaria. Come straordinarie sono stati 5 gol della San Giovannese sul campo del Serravalle. Qui siamo in terza categoria nel girone B. Invece, nel girone A, la capolista, il Gambulaga, ha perso ieri, ma rimane in testa.
Galattico Duarte. Si vede la sua provenienza dallo Stellato, la riporta qui in radio.
Anzi, diciamo cosa ha fatto lo Stellato: ha fatto 2-2 sul campo, ecco, del Tresigallo.
Non voleva parlare di casa propria, perché esatto, un signore.
Questo conflitto di interessi non va sottolineato.
Ma com'è la condizione dei campi della provincia? C'è fango? No, perché
lascia stare che ho fatto 2-3 inchieste per il giornale. C'è un pochino di, diciamo,
per
che
il giornale.
Per il giornale, sì, per la nuova Ferrara. Diciamo che ci sono diversi impianti messi così.
Perché insomma è un inverno un po' strano.
Adesso sta tornando l'umido.
Esatto.
Che noi anziani soffriamo.
La Gala Berna.
Ma io ho una curiosità. Sapete che io me ne esco sempre negli ultimi minuti con qualcosa di particolarmente strambo. Ferrara avrà mai una squadra di cricket? Perché ho sentito dire che c'era qualcosa che...
Io lo so.
Sentiamo.
Cioè, nel senso che ci sono... diversi ragazzi che giocano a cricket sono prevalentemente ragazzi pakistani. Il problema è individuare un'area che possa essere idonea, perché come sapete il campo del cricket è anche più grande di quello del baseball,
lo so,
del Diamante, quindi già adesso è complicata per la squadra di baseball che gioca a Ponteradella, però gioca a Ponteradella in un campo di calcio adattato a anche campo di baseball, quindi quella è un po' la difficoltà.
Che poi è nata una seconda squadra di baseball, ho saputo.
È nata una seconda squadra di baseball, ecco, ma questo è uno, secondo me, adesso al di là del baseball o non baseball, è una delle grandi debolezze del mondo sportivo complessivo, che invece di mettersi insieme nei momenti di difficoltà si divide. Io credo
non
che
è insomma... che sono due squadre di sinistra.
C'è caso.
Questo atteggiamento, no, da lemiano.
Comunque, ci piace perdere facile. Tipo.
Comunque posso raccontare un piccolo aneddoto legato al cricket. Io ho giocato una volta con i ragazzi della comunità dove faccio volontariato, della Casona. Abbiamo messo su, essendo tutti pakistani in quel periodo, una squadretta di cricket. Abbiamo fatto un allenamento. Non abbiamo trovato nient'altro che lo sgambamento cani per affrontare appunto l'allenamento. Il problema, come potete immaginare, è che purtroppo la pallina veniva quasi sempre inglobata da delle
quindi cresceva nella dimensione.
Ma tu vuoi dirmi che hai imparato le regole del cricket?
No, però ci ho giocato, così come ho giocato a Ciucbol, e Ferrara è una delle sedi nazionali del Ciucbol. Salutiamo naturalmente i ferniani che tanto credono in questo sport, che viene praticato da tantissimi ragazzi, tra cui i miei nipoti, quindi è uno sport che sta diventando molto
popolare.
Il Ciucbol
nasce praticamente nella parrocchia di Sant'Agostino.
Esatto.
Nasce lì, direi una decina d'anni fa, forse qualcosa in più.
Abbiamo chiuso proprio con il botto questa puntata.
Noi ci piace esagerare.
Contiamo
ci
di avere presto.
Esagerare perché, insomma, contiamo sicuramente di aver presto di nuovo la tua presenza e di nuovo quella del tuo collega e amico Aldo Modonesi, che invitiamo a venire qui a trovarci quando.
Da metà febbraio poi, visto che ce l'hanno novità.
Noi siamo interessati. Però stavo facendo
ci invitate,
il signore,
proprio
no?
Ci invitate proprio che ci quando volete bene.
Scusate, ma con questa musica da Festa dell'Unità, Simone, non vuoi salutare i tuoi colleghi del Consiglio Comunale che ti stanno aspettando?
Sì, sicuramente non mi stanno ascoltando, saluto loro, i miei colleghi, e vi ringrazio di una cosa, quello di aver parlato anche di sport femminile, perché oggettivamente è uno di quei temi purtroppo sempre poco trattati, al di là dei livelli, delle categorie, della qualità che queste ragazze esprimono. Quindi
siamo noi a ringraziare te.
È una delle nostre battaglie, la porteremo avanti. Grazie Simone e grazie ai miei compagni di viaggio, cui affido
grazie
il
Guido.
Compito di salutare.
Grazie Guido, grazie Orla e grazie a tutti i nostri radioascoltatori. A lunedì prossimo.
Ciao. E via.